File 16, pagina 68. La Brigata Aquila. Secondo le testimonianze dirette di Boldrin e Baveo, nella primavera del 1944 un gruppo di giovani di Monselice, tra i quali sicuramente figuravano con funzione di comando Luciano Barzanna, Idelmino Sartori, Alfio Rossi e Luciano Girotto, tentarono di far nascere una seconda formazione partigiana, che però conteneva al suo interno anche elementi della Brigata Falco. Questa formazione si chiamava Aquila ed era comandata da Alfio Rossi, ci racconta Fermo Favaro. Tra Rossi e Favaro però non correva buon sangue, e questo ci impedisce ora di ricostruire con la necessaria obiettività i rapporti tra le due formazioni partigiane, che furono entrambe eliminate dalle Brigate Nere alla fine del 1944. I testimoni che abbiamo sentito ci raccontano che nei mesi di maggio-giugno 1944 Barzan e Girotto giravano con minuscoli foglietti contenenti i nominativi dei primi partigiani che aderirono alla nuova formazione. Durante il reclutamento, ai prescelti veniva spiegato che era necessario formare un elenco di almeno una trentina di elementi per essere riconosciuti come gruppo. Il loro obiettivo non era espressamente militare, ma, spiegava Barzan, bisognava formare una compagnia di persone in grado di impedire che i tedeschi e i fascisti in ritirata potessero saccheggiare la città. Un gruppo d'azione cittadino, quindi, che in caso di bisogno potesse operare a difesa della popolazione di Monselice, in attesa dell'arrivo degli alleati. Contattarono soprattutto gli amici, i parenti, i compagni di gioco e d'avventura d'un tempo. Molti accettarono, altri tentennarono e declinarono l'invito. Diversi si trovarono iscritti contro voglia, ma non furono in grado di rifiutare, a cose fatte, l'esortazione dell'amico di sempre. «Ho dovuto inserirti nell'elenco», confidò Luciano Girotto all'indeciso Ottavio Baveo, «perché altrimenti non sarei riuscito a costituire il gruppo ufficialmente». In questo contesto e con queste premesse aderirono molti giovani. Ne conosciamo 29 da un elenco pubblicato da Claudia Basso in una sua pubblicazione edita in occasione del 30° anniversario della Liberazione. Angelo Barison, Luciano Barzan, Ottavino Baveo, Alfredo Bernardini, Tiberio Bernardini, Giovanni Biziak, Erminio Boldrin, Leonida Bottaro, Antonio Bovo, Enrico Dalla Vigna, Tranquillo Gagliardo, Danilo Gialen, Dante Girotto, Luciano Girotto, Dino Greggio, Enrico Marcolongo, Fulvio Nin, Erminio Pippa, Giovanni Randi, Marco Randi, Radames Rebotti, Settimio Rocca, Idelmino Sartori, Gino Scarparo, Antonio Siroc, Giuseppe Sturaro, Angelberto Temporin, Mafaldo Tono e Giuseppe Zaghi. I 29 partigiani, 22 dei quali furono successivamente deportati in Germania, non si conoscevano fra di loro e solo il ristretto gruppo dirigente, forse 10 persone, era a conoscenza degli altri nominativi. Anzi, solo i tragici fatti che seguirono consentirono al gruppo di conoscersi e condividere nel dolore un'esperienza comune che segnerà per sempre la loro vita. Dai campi di gioco a quelli di concentramento, Era questo che il destino riservava loro. Dai notiziari della GNR apprendiamo la notizia certa di una loro attività. Il 26 luglio 1944 furono ritrovati a Monselice dei manifestini prodotti dal gruppo partigiano Aquila, stampati in una stanza del bar Bedouin, con la macchina da scrivere che era stata rubata alla casa del fascio di Monselice. Ecco il testo del comunicato della GNR. La notte del 26 luglio, in alcune vie di Monselice, sono stati rinvenuti manifestini di carattere antinazionale, invitanti i giovani a opporsi agli ordini dei fascisti e dei tedeschi, e i soldati ad abbandonare l'esercito e a passare con le armi nelle file dei cosiddetti patrioti. L'attentato al sottopassaggio ferroviario di Via Valli a Monselice. Il 12 settembre 1944 avvenne a Monselice il tentativo di far saltare il ponte della ferrovia in Via Valli. L'attentato, primo episodio di una certa importanza a Monselice, mise in allarme le forze repubblichine padovane, che da tempo sospettavano l'esistenza di un gruppo partigiano a Monselice e nella zona di Montefiorin, dove operavano dei nuclei spontanei. Il 13 settembre 1944 il prefetto di Padova ricevette un fonogramma da parte del podestà di Monselice, nel quale si dava notizia che alcuni sabotatori ignoti avevano tentato di far brillare una mina nel sottopassaggio di Via Valli. Si menzionava il fatto che i danni erano stati lievi e che la linea ferroviaria non era stata interrotta. L'attentato, che non produsse gli effetti che i sabotatori si erano augurati, fu nei giorni seguenti al centro di una corrispondenza ufficiale tra le autorità. La documentazione di riferimento è contenuta nella busta numero 1089 dell'archivio storico comunale di Monselice. Il 14 settembre 1944 il tenente Brandani, all'epoca comandante della Guardia Nazionale Repubblicana Ferroviaria a Bologna, comunicava ai superiori la dinamica dell'attentato. Secondo le prime indagini, era stato usato un ordigno esplosivo, presumibilmente ad orologeria, costituito da una carica potente di tritolo collocato al centro di un tombino alla base della spalla del ponte. L'esplosione era stata fortissima, tanto da danneggiare anche alcune abitazioni vicine e produrre delle incrinature sulla struttura portante del ponte. Tuttavia, si ribadiva, il traffico ferroviario non aveva subito interruzioni. Nella comunicazione si specificava inoltre che l'atto di sabotaggio veniva attribuito ad un gruppo di sconosciuti in divisa tedesca. Questi erano stati visti sostare con un autocarro nella zona in questione dalle ore 14:30 alle 15 del giorno 12 settembre. Sebbene l'episodio non avesse avuto conseguenze gravi, esso mise subito in allarme le forze dell'ordine. Si legge nella nota datata 15 settembre 1944, con la quale il podestà informava il capo della provincia di Padova, che furono ordinate nell'immediato le seguenti misure di sicurezza come forma di rappresaglia. 1. Coprifuoco, stabilito per i comuni di Monselice e San Pietro Viminario, dalle ore 20 alle ore 5 del mattino. 2. Obbligo per gli abitanti di queste nominate località di provvedere alla vigilanza del corpo ferroviario e dei ponti compresi entro la stazione di Monselice fino alla strada Monselice Este, incrocio con la linea ferroviaria. Guardia ai ponti di 4 persone per ogni ponte. 3. Vigilanza sull'esecuzione di queste disposizioni assegnata alla compagnia ceco-slovacca di Stanza a Monselice. 4. Autorizzazione alla compagnia ceco-slovacca a requisire, per questo compito affidatole, 12 biciclette appartenenti alla popolazione, che verranno restituite a termine dell'azione. Si precisava inoltre che qualora l'orario del coprifuoco non fosse stato rispettato, le autorità avrebbero provveduto ad aggravare queste misure attraverso la sospensione della fornitura della luce elettrica, dell'acqua, il ritiro delle tessere per i tabacchi e le multe in denaro. A questa drastica comunicazione fece seguito una nota del podestà al capo della provincia, con la quale si chiedeva l'intercessione dell'autorità per far cessare la rappresaglia. Si stabiliva infatti che la colpa dell'attentato era da imputare alla scarsa sorveglianza della compagnia ceco-slovacca, responsabile della guardia al tratto ferroviario in questione. Inoltre, era quasi impensabile poter impiegare 350 uomini. Tale era infatti il numero di cittadini occorrente, secondo le pretese dei tedeschi, per la sorveglianza ai ponti. In data 22 settembre, il podestà inviò una nuova nota alla prefettura repubblicana. In essa, egli ribadisce i caratteri del sabotaggio fallito. Vengono nuovamente descritti i danni, pur leggeri, prodotti, facendo menzione anche ad alcuni conci di trachite risultati sconnessi dopo la detonazione. Si rinnova l'accusa di negligenza alla compagnia ceco-slovacca. Si rendeva noto inoltre che le indagini erano condotte dal comando presidio della GNR e dal comando di stazione della GNR ferroviaria. I primi risultati dell'operato degli inquirenti erano notevoli. Si legge infatti una descrizione dettagliata di alcuni attentatori, visti in prossimità del loro automezzo. Dall'autocarro scesero in 4 e 2 rimasero a guardia. Uno di questi aveva un piede fasciato. Quando si allontanarono, una volta collocato l'esplosivo, proseguirono in direzione di Baone, fermandosi a chiedere a un ragazzo indicazioni per Este. Inoltre, nella stessa nota, il podestà dà conferma dell'inizio della vigilanza ai ponti da parte della popolazione civile. È evidente quindi che le ricerche, nonostante l'attentato fosse risultato un fallimento e avesse prodotto scarsi effetti, erano proseguite in modo tutt'altro che superficiale. Si conoscevano nuovi e più precisi dettagli. Le forze dell'ordine percepivano che l'accaduto, che presentava risvolti inquietanti, tanto nell'organizzazione che nell'esecuzione, era la spia di un'azione clandestina ben organizzata. La repressione, attuata dai comandi nazisti per mezzo delle rigide imposizioni, nascondeva la volontà di fare pressione su chiunque stesse tramando ai loro danni. Dai documenti consultati non era chiaro chi siano stati gli autori. Sicuramente non è stato il gruppo che faceva capo a Giorio, precisa Favaro Fermo con sicurezza. Eravamo troppo pressati dalla GNR di Monselice, commenta la moglie Giuseppina Manin, la quale riferisce che nell'ambiente partigiano si era sparsa la notizia che l'autore dell'attentato fosse stato Alfredo Bernardini. Anzi, sembra che durante un controllo, sostengono con sicurezza molti testimoni, furono trovate delle bombe nella macchina che lui utilizzava durante il servizio presso il Contecini. Per questo motivo fu arrestato e deportato in Germania. Oggi gli storici stanno valutando con molta attenzione l'ipotesi che l'attentato sia stato organizzato da una banda partigiana di Galzignano, in contatto con i partigiani di Este. Pagina 71.